C'è un grande disordine sotto il cielo. Ma cosa succede in Africa? Ce ne parlano i rappresentanti delle comunità di Costa d'Avorio, Senegal, Gambia, Burkina Faso, Mali, Niger e Sudan in un incontro organizzato dalle associazioni Panafricando e La Poderosa. Presenta e coordina gli interventi Jérôme Gouré. Seconda parte.
Sabali. Namaro fete. Sabaliko. Aga sabali. To beninga sallallahu muhammadu anga la fuqa barikada aw ya isam fambe ka sambal ambe ka mun no ko ode kai na fu ya bi kora be min kan fa Ambena ka sabali no te korate ni kain fobi ambe ka sabali ya parzal mo se ka kutu kilenta bo kilenta se fen ba mo no de fo bo no kilenta se ka beleta na na ka rafi la ni sabali ko se ka no ta o la mbal mo anga sabali ala yi so ala yi ndi mi ikun na ni wasai
Quando lui non fa politica per spiegare un po' la situazione.
Ecco, anche perché il fatto che io non sono molto informato, ovviamente, come ho visto i miei fratelli precedenti, ognuno di loro è molto molto, diciamo, preparato sull'argomento. Insomma, in Niger, come sapete o come avete sentito nell'ultimo periodo, quindi si parlava del Niger soltanto dopo anni, diciamo, e si parla di Niger nel telegiornale solo per due cose: o si parla dell'immigrazione o ultimamente che c'è stato il colpo di stato il 27 luglio di questo anno, c'è stato un colpo di stato, però di solito nessuno parla del Niger, anzi veniamo scambiati come nigeriani, che va bene, anche loro sono nostri vicini, sono anche fratelli, una parte di Nigeria tutta parla la stessa lingua che noi parliamo, però sono due stati. In Niger si parla francese, in Nigeria si parla l'inglese, quindi già anche lì nel modo, no, di pensare diventa un po' diverso da una popolazione all'altro, anche modi di ragionamenti diventano diversi. Quello che è successo a quest'estate, ovviamente, in Niger, è un po' una cosa che, diciamo, che ha portato gli occhi di tutti, la mass media, no? Ma anche tutti gli altri paesi, da un lato a metterci delle sanzioni senza andare a capire perché c'è stato questo colpo di stato, senza ragione, come la comunità che noi abbiamo creato, era la comunità stata creata per il beneficio di tutti questi paesi del CEDEAU che fanno parte, e che la comunità dell'ECOWAS, però questa cosa alla fine ci ha risorto contro di noi, ma non soltanto di noi. Prima di noi c'era sia Mali, c'era Burkina, quindi che sono stati anche loro sanzionati da questo movimento e da questo gruppo economico che si è costruito, parliamo di CEDEAU. Quindi alla fine dei conti ci siamo trovati dopo 10 anni di una elezione che è stata fatta dopo un colpo di Stato, anche lì, comunque il fatto che in Niger c'è stato questo e stiamo parlando del quinto colpo di Stato, neanche il primo, quindi i precedenti colpi di Stato nessuno ne ha parlato perché a nessuno gli interessava, anzi andavano bene come oggi che vediamo quello che succede in Gabon, perché un colpo Stato appoggiato da chi li preferirebbe aversilo, quindi l'hanno fatto così almeno intanto nessuno vuole, no, che questo colpo di Stato accadesse in Niger, perché comunque essendo per l'Europa ormai il Niger è diventato l'unico alleato, diciamo, in tutta l'Europa. Si parlava ogni tanto, ci sono gli interessi per fermare l'immigrazione, perché il Niger è ormai diventata la seconda frontiera europea dopo quella libica, che ormai non c'è più dopo il 2011, quindi l'unico porto in cui si poteva fermare l'immigrazione era il Niger. Quindi alla fine dei conti questo governo che da un momento all'altro, che andava tutto bene, andava tutto, cioè, diciamo, seguiva più la politica europea, e da un momento all'altro viene rovesciato senza il consenso di chi l'ha messo su. Quindi alla fine dei conti nessuno è contento, quindi nessuno le vuole che continuasse questo governo. Perciò, quando c'è stato il colpo di Stato, abbiamo visto diverse reazioni, nonostante, come dicevo prima, ci sono stati già altri colpi di Stato in Niger, ma nessuno mai ha detto qualcosa. Invece, questo colpo di Stato che avviene in questi ultimi periodo e cambia qualcosa, perché cambia proprio radicalmente una visione anche nella società, perché per la prima volta, nonostante gli anni passati sono successi, diciamo, colpi di Stato, però la popolazione non ha mai sceso nella strada per manifestare o dire sono contro o con quel colpo di Stato. Però questa volta abbiamo visto abbiamo visto proprio una visione nuova dalla popolazione che scende sulla strada a dire la sua. Perché? Perché nel momento in cui c'è stato questo colpo di Stato, nessuno ha cercato di trovare un rimedio per questo colpo di Stato, anche perché il presidente stesso è ancora, come oggi, è custodito dei militari. Quindi nel momento in cui uno cerca di risolvere problemi di un paese, che di povertà noi ormai non parliamo di povertà, perché comunque essendo il Niger uno di quei paesi proprio nella classifica mondiale, se andate a vedere siamo agli ultimi nella scala, quindi non si parlava. Noi siamo cresciuti una generazione che è cresciuta comunque guardando che una volta si passava tutto il Pari Dakar, passava tutto fino lì, il deserto, arrivavano tutti. Siamo trovati quegli anni, non passava nulla, anzi, in più della povertà che ci abbiamo, si è aggiunta in più il terrorismo, che è una cosa che per noi, nonostante il Niger, un paese musulmano, in cui c'è la percentualità dei musulmani, sono 98%, 2% chi non è musulmano, però si viveva pacificamente, non abbiamo mai avuto questi gruppi. Però in questi 10 anni, stiamo parlando da 2011, perché da caduta della Libia tutto è andato a rotolo, quindi l'unica pedina che era rimasta ancora, che riesce un po' a reggere quello che c'è, è rimasto Niger nella zona del Sahel. Però questa pedina è caduta e questa non va bene per tutti, per quella. Oggi vediamo tutte le sanzioni che vengono imposte o gli aiuti che vengono tolti. Cioè, io dico, tu stai togliendo a già un popolo morto. Cioè, di quali aiuti stiamo parlando? Oggi, se tu vai in Niger, è da 60 anni stiamo parlando, Niger ha avuto l'indipendenza. entri nel capitale, ancora ci sono delle zone dove non arriva neanche l'elettricità. Cioè, le strade non esistono. Qua ci abbiamo tutti quelli che strada che è bello, lì non ci sono, nonostante le risorse, c'è l'uranio, ci sono tutti quello che di risorsa possiamo parlarne, però la popolazione non ha mai avuto possibilità di soffrire di questa ricchezza che ha, perciò noi ci siamo cresciuti con i nostri genitori, con i nostri fratelli e altri che viaggiano sempre, andiamo in Mali quando c'era il Mali, quando c'era il Gambia, quando c'erano tutti quegli paesi che stanno bene, anche la Libia, andiamo lì a lavorare nonostante che nel nostro paese c'era questo, però all'improvviso ci troviamo tutta la comunità internazionale contro di noi. Cioè, perché? Perché hanno fatto colpo di Stato? Io dico, in questi 60 anni a te ti ha fregato qualcosa che il popolo nigerino sta povero, non mangia, c'è gente che veramente che si alza la mattina e la sera, cioè il giorno dopo non sa neanche cosa, se avrà il cibo per domani o no. L'accesso, non dobbiamo parlare all'accesso alla medicinale, questa cosa è una di quelle degli ultimi cose di parlare, perché io 2 anni fa, quando c'era il Covid, ancora sono andato, cioè qua tutti eravamo vaccinati, chi ha fatto il secondo, il terzo, lì neanche il primo. E questo è che ti fa capire un pochino, però questa cosa da un lato ti fa capire un po', oggi, grazie anche alla telecomunicazione che c'è, la gioventù africana si informa molto. Una volta, vero, che i nostri nonni, come diceva il fratello di accordi che hanno il fratello del Senegal, gli accordi che hanno fermato i nostri nonni, quelli l'hanno fermati i nostri nonni, accordi che non sanno magari 1% della popolazione che sa leggere, che sa scrivere, però oggi c'è una nuova generazione che sa leggere, che sa scrivere, che sa anche criticare quando c'è le cose non vanno bene. Quindi c'è bisogno che la politica europea si cambia. Cioè, non è più l'Africa di una volta. Perché questa cosa, se non cambia, intanto il monopolio è due. Oggi come oggi, vediamo, c'è la Russia che già esiste. C'è nel territorio, c'è il territorio cinese, però io anche lì, quello che io dico, mi auguro personalmente che l'Africa riesce a farcela da solo, senza averne bisogno di l'altro o l'altro, perché alla fine dei conti abbiamo visto, cioè da dopo il colonialismo fino ad oggi, non è che è cambiato qualcosa per l'Africa. Per l'Africa non è cambiato nulla, anzi siamo sempre peggio, e sempre noi che andiamo ai paesi degli altri e ci mandano e ci trattano male. Cioè, nessuno vuole che lasciare il suo paese e arrivare a un altro paese per essere trattato male. Però a volte c'è il bisogno che ti fa uscire. Spero anche nella diaspora, io mi dico, prima la sorella diceva, io penso che noi come diaspora che siamo all'estero abbiamo una grande responsabilità verso chi è rimasto, anche perché la maggior parte di loro, anche l'informazione che ne abbiamo ricevuto qua, abbiamo comunque avuto anche la possibilità di istruzione, anche di accedere, di conoscere anche altre visioni che magari nel nostro piccolo siamo rimasti, però come diaspora possiamo dare anche a chi è rimasto lì, ma anche dicendo non per forza bisogna uscire dalla casa, si possono fare delle cose anche lì senza uscirne. Bisogna solo essere informati e riuscire ad informare, come penso la maggior parte delle politici oggi, come sappiamo in Africa, 1% se c'è, casomai non so chi sarà quel paese, che non viene comandato da qualcuno fuori, quindi questa cosa è impossibile, quindi l'unica cosa è la popolazione, più si informa, più mobilitazione per la popolazione, più si riesce ad arrivare a un punto in cui si può trovare la pace, anche ma di poter vivere proprio la risorsa nel territorio senza dover uscirne e andare da qualche parte nel mondo, anche perché se vediamo in tutti i paesi europei dopo la seconda guerra mondiale erano tutti distrutti, no? Cioè, e tutti i paesi che hanno comunque perso chi ha viaggiato, però comunque c'era alla fine del conto un ritorno al paese di origine e riuscire a costruire. Quindi io mi auguro che come diaspora riusciamo almeno, non direi cambieremo qualcosa, però almeno riuscire a portare, a presentare, a portare anche già il fatto che oggi siamo in questo momento e riusciamo, cerchiamo, no, anche spiegare quello che sta succedendo nel nostro paese, io penso che sia qualcosa in più. Grazie mille.
Grazie fratello Lamin. Boh, non ci manca tanto, però abbiamo un paese che per noi è importantissimo, che è il Sudan, che non so neanche da quando, è una guerra dimenticata, penso che oggi non c'è nessun paese occidentale che nei suoi giornali si parla del Sudan, però la guerra c'è da, non lo so, 10 anni, 15 anni, 20 anni. E oggi abbiamo il segretario generale dell'Associazione del Sudan che darò la parola per spiegare un po', informarci, no? Perché come le media non ci informa, abbiamo un concittadino che ci informerà. A lui ci dirò di prendere 5 minuti, spero che basterà, in modo che se abbiamo delle persone che vogliono fare delle domande potremo fare, eh? Ti passo, grazie.
Grazie mille, grazie. Cerco di essere breve e preciso. Io non sono un politico, ma cercherò di raccontarvi almeno quello che sta succedendo in Sudan. Io sono cresciuto nella guerra, in un ambito, vedevo Kalashnikov sotto la lenzuola, quindi come diceva Giro, diceva Lamin, io direi che abbiamo una corruzione interna, perché se i nostri presidenti, i nostri leader abbiano un coraggio, se siano patrioti, l'Africa non sarà distrutta così. Negli ultimi 3-4 anni vediamo che in tutti i paesi colpi di stati, rivoluzioni, il popolo che chiede un cambiamento. E questo cambiamento, io un giorno ho trovato qualcuno che mi ha fatto vedere delle foto del nostro capitale degli anni 70, e la Khartoum era una bella città. C'erano i terrerini e come Torino, una bella città, e oggi quell'aspetto lì non c'è più. E il Sudan dell'89, il tentato del quarto colpo di Stato, perché l'88 e l'89 è stato il quarto colpo di Stato, che da quel colpo di Stato lì hanno dominato il Sudan per 30 anni. In quel 30 anni io ero nato lì, ero cresciuto lì, ho vissuto e direi che metà della mia adolescenza in Sudan. Quindi e quel 30 anni lì, quel governo del Bashir, magari alcuni di voi conoscono che il Bashir, lui è... era un dittatore, lui ha una dittatura direi è più che pura, perché ha creato delle milizie, ha creato delle guerre civili, perché noi in Sudan abbiamo una situazione totalmente diversa. Lì ci sono i francesi, ma noi abbiamo una direi che una guerra etnica, una guerra etnica, e questa è una guerra la peggiore che esiste, perché tu odi un'altra etnia, il governo aiuta a crescere questa guerra, quindi si è creato un odio interno. I sudanesi, noi abbiamo più di 500 dialetti. L'odio che è nato all'interno di noi ha creato dei conflitti interni, della guerra, ribelli. Io non riesco a raccontare direi, tutta la storia, però parto dal 2019. Nel 2019 il popolo sudanese ha detto e basta. E basta 30 anni di dittatura, e ha chiesto un cambiamento, con una rivoluzione. Il popolo, finalmente, l'11 aprile 2019, è riuscito a corollare quel governo, e da quell'ora non abbiamo avuto più pace, direi. La guerra si è spostata da Darfur al nord, al capitale, Khartoum. Da 2019 la nostra capitale non ha trovato una pace, perché il Bashir aveva creato una milizia, lo chiamano Forza Rapida di Sopporto. Cioè, nel mondo non esiste un Stato a un altro esercito privato. Quindi questa era una milizia in Darfur. Lui, per poter avere un supporto, aveva aiutato quella milizia di crescere. Loro ovviamente hanno dei soldi, hanno dei supporti internazionali, e questo gruppo è diventato, è molto più ampio rispetto al nostro esercito. Il nostro esercito è rimasto sempre un esercito sudanese, aveva la sua dignità, è piccolo, però e questo Forza Rapida di Sopporto, in questi 3 anni sono cresciuti, hanno i soldi, hanno supporto. Non so, non riuscirei a individuare il nome, perché poi andremo in un'altra situazione. Dal 2019 fino ad oggi hanno fatto 3 colpi di stati, e uno e dopo l'altro. Il 15 aprile i primi di 2 anni, da 2019 fino a 2023, avevano fatto un accordo di pace per poter creare un paese più severo, cioè il modo in cui abbia una pace interna. Però a aprile sono arrivata a una corruzione che ha portato il paese in una situazione che non l'abbiamo mai veduta, che il nostro paese è e viversi in questa situazione. Oggi quasi 6 mesi, cioè quasi 7 mesi, perché sono 6 mesi e 22 giorni che il Sudan è blindato, quindi nessuno entra e nessuno esce. Abbiamo alcuni qua che vivono qua in Italia, non riescono anche a comunicare con le loro familiari. E questa non è una guerra di dimenticare, una guerra è moderna, però essendo che non ci sono degli interessi, e nessuno se ne parla di questa guerra. Quindi il Sudan è un paese ricco, ha il petrolio e oro, solo che sono interessi già individuati in che paese vanno. E quindi il resto del mondo dice: guarda, io non ho a chi fare in questo paese, non mi intervengo, cioè, e guardano da lontani, e direi è una situazione molto difficile. Non voglio allungare, io mi fermerei qua e grazie.
Grazie, grazie, grazie al pubblico che ha supportato quasi un'ora e mezza di raccontare storia. Boh, noi abbiamo ancora una mezz'oretta, ho detto di accorciare un po' in modo che prima di dare la parola a loro per cercare di aggiungere qualcosa, sì, nel pubblico, qualcuno vorrei aggiungere, fare delle domande?
Scusatemi, ho dimenticato una cosa. Lemin parlava di diaspora. Io ho visto qua delle comunità e la loro unione. Io direi che noi africani dobbiamo lavorare su questo aspetto. Oggi a Torino ci sono tante associazioni, tante comunità, però non abbiamo unione di supporto. E quindi io direi che dobbiamo unire le nostre forze e essere vicini a avere una diaspora più forte e possiamo intervenire in tutti i casi che esistono in Africa. E per il Niger noi non abbiamo fatto più che altro fare una manifestazione e questo, ragazzi, è poco, è di una diaspora e dobbiamo aiutare. Un paese blindato, un paese chiuso, assolutamente ha bisogno di noi, ha bisogno della nostra voce. Quindi io direi che abbiamo bisogno di questo. Come pan africano, io direi che ero e dobbiamo essere.
Grazie, grazie. Quindi, come dicevo, fra poco dobbiamo lasciare, però abbiamo ancora una mezz'oretta. Quindi sì, nel pubblico qualcuno vuole fare delle domande, se no diremo a quelli che sono presenti di poter aggiungere qualcosa. Ci avevamo una mano alzata qua, il presidente dell'associazione Poderosa.
Allora, intanto, come sapete, della Poderosa che vi ospita, Jérôme fa parte del suo comitato direttivo e quindi è il nostro riferimento, il nostro, diciamo, interlocutore con tutti voi e tutte voi. E sono molto contenti che siate venuti, molto interessante questa discussione. E dovete approfondirla, come è stato detto, cioè dovete, secondo me, mia opinione ovviamente, trovarvi stabilmente a discutere dei problemi comuni che ci sono là, ma anche delle vostre condizioni qua, perché questa è la base poi di avere un comune sentire anche verso i processi che avvengono nei vostri paesi. Quello che ci avete raccontato, diciamo, nella nostra cultura la conosciamo da tempo, la studiamo da tempo, voi l'avete subita e la state subendo, ma per noi, diciamo, il colonialismo e l'imperialismo nelle sue varie forme, articolazioni, più o meno militari, più o meno economiche, più o meno giuridiche, diciamo, sono molto note. Quello che, secondo me, passaggio che va fatto è tenere insieme il ragionamento e capire che non siete soli, ma che la vostra condizione dei singoli paesi è una condizione comune a quel continente, è la base, ma anche sapere che la vostra condizione qui è comune. Spesso a chi avete gli stessi problemi e, diciamo, in qualche modo si dovrebbero affrontare insieme, interloquendo anche con quelli che, diciamo, autoctoni cercano di fare le stesse battaglie sugli stessi temi.
Grazie presidente, grazie dell'ospitalità e della disponibilità. C'è qualcuno che...
Ottimo, grazie. Allora io